7 febbraio 1988. Oggi siamo a pranzo da Antonella, che ha voluto festeggiare con noi il compleanno della madre. L'atmosfera è serena e cordialissima. Ad un tratto il mio pensiero corre a Nicola, che non è con noi, e mi lascio vincere da un attimo di dolorosa tristezza. Immediatamente Nicola: «Mamma, ma io sono qui!» E per la frazione di un secondo mi è apparso, vestito di chiaro, ilare, che si aggirava per casa da padrone, facendomi comprendere come egli in effetti vive in quella sua casa e che quello è il suo posto accanto alla moglie Antonella. Poi mi dice: «Vedi, mamma, il gran dono di poter comunicare?» 9 febbraio 1988. Nicola: «Mamma, in questo momento si discute se usare clemenza o meno ai brigatisti. Neri o rossi, non importa, che languono nelle varie prigioni e, bada bene, non solo in quelle italiane, ma dovunque questo movimento nefasto e diabolico ha preso piede». La diversità di opinioni che vengono manifestate ti rivela come la coscienza di ognuno sia stata intimamente coinvolta secondo la profondità o meno del suo credo politico, e di ciò non sono stati esenti neppure i giudici chiamati ad amministrare una giustizia che doveva essere al di sopra di ogni idea di parte. Da qui sentenze che, lungi dal placare gli animi, hanno innescato un odio senza fine, una violenza la quale, anche se repressa, cova ancora negli animi che sognano una rivincita. Ecco perché, qualche mese addietro, ti dicevo che i processi politici debbono essere annullati per poter dare vita ad una nuova era di pace. Adesso ti sarò chiaro su questo fenomeno della lotta armata che, ad un dato momento della storia del nostro paese, si è innestato nella società con l'obiettivo di travolgere il potere costituito, servendosi di ogni mezzo, anche quello del delitto politico, perpetrato spesso ai danni di ignari cittadini, i più deboli ed indifesi sicuramente. Gli adepti di questo movimento, ubriacati di idee farneticanti, di giustizia che volevano realizzare, ognuno a modo suo e in contrasto con gli altri a seconda dell'appartenenza del credo politico che professavano, privi non solo di scrupoli, ma anche del senso vero della storia che pure stavano vivendo, hanno seminato scompiglio, paura, odio, dolore. Il fenomeno del pentitismo che ha preso il via dal perdono di anime elette, coinvolte in prima persona dall'odio atroce di questi brigatisti, ha interrotto la spirale tragica della loro azione nefasta, anche se i risultati non sempre sono stati positivi. Sono essi colpevoli? Oh, certo, mamma. Il dolore che hanno seminato è grande, i lutti, la disperazione, le conseguenze dei loro crimini Dio solo è in grado di valutare. Ma da ogni angolo della terra, dal cuore di ogni uomo onesto, sale a Dio l'implorazione: pace, pace, o Padre. E Dio Padre non è insensibile a questo grido che è diventato corale, ma egli stesso chiede alle creature colpite da tanto odio il perdono per gli uccisori dei loro figli e fratelli, come Gesù ha chiesto e chiede perdono a Dio Padre per noi tutti che abbiamo peccato. Il grido di implorazione sale dai campi profughi della Palestina, dai campi di battaglia disseminati nelle varie parti del mondo, dove innocenti muoiono, mordendo la terra senza sapere il perché. E tu che implori e chiedi pace per te, non puoi chiedere giustizia se vuoi pace. Oh, non temere, giustizia sarà fatta, e il tuo cuore assetato di giustizia troverà giustizia. Ma lascia che sia Dio stesso a giudicare, colui che conosce i più intimi pensieri dell'uomo, colui che sa chi è il pentito e chi no. Tu ripeti solo: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. 12 febbraio 1988. Nicola: «Mamma, ascoltami. Ti parlerò della maternità reale di Maria Santissima, madre di ciascuno di noi, oltre che madre di Gesù. A rigore di termini, non potremmo dire che Maria è madre di Dio, come l'invoca la Chiesa, perché Dio è l'increato, ma poiché non è possibile scindere l'unità uomo-Dio, ecco che Maria Santissima è vera madre di Dio, anche se ha dato origine solo alla componente umana di tale unità. Come Così come non possiamo scindere l'unità della Santissima Trinità nelle tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, che formano un solo Dio. La componente divina dell'uomo Dio, quella della seconda persona della Santissima Trinità, non è una presenza passiva, ma attiva. Essa opera nei miracoli, si manifesta nei suoi colloqui con Dio Padre, negli insegnamenti agli apostoli ed è inconfutabile tutte le volte che si rivolge a Maria chiamandola donna, come è avvenuto alle nozze di Cana, in altri episodi riportati dal Vangelo e sulla croce. La maternità reale di Maria nei nostri confronti ha inizio nell'ultima cena, quando Gesù dona agli apostoli e tramite loro a tutta l'umanità, attraverso l'Eucaristia, il suo corpo ed il suo sangue, corpo formatosi nel seno di Maria Santissima, sangue della madre sua. La conferma di tale maternità reale si ha sulla croce, nell'epilogo cruento della vita di Gesù e nella sua immolazione totale, quando Gesù, nella seconda persona della Santissima Trinità, presente in lui l'uomo Dio, dirà a Maria: «Donna, ecco tuo figlio», rivolgendosi a Giovanni, e da Giovanni: «Ecco tua madre». Quelle parole racchiudono il mistero della maternità reale di Maria nei confronti dell'uomo. Gesù, l'uomo Dio, sulla croce ha donato il suo sangue, tutto il suo sangue, fino all'ultima goccia, all'uomo, all'umanità di tutti i tempi, e la sua donazione è un fatto reale, non simbolico. Ma il sangue dell'uomo Dio è il sangue di Maria, per cui essa diventa da quel preciso istante madre di Giovanni, madre dell'umanità. Madre di tutti noi, e non solo spiritualmente, ma realmente, perché nelle nostre vene scorre il sangue che Gesù sulla croce, prima che spirasse, ha travasato in noi, il sangue di Maria sua madre. Il Padre genera il Figlio, Maria genera Gesù, il Cristo genera l'uomo nuovo, il Redento, che ritorna a Maria, la madre, mentre il Figlio torna al Padre, dopo aver saldato a lui l'umanità redenta. Il miracolo non è l'atto singolo, circoscritto della potenza di Dio che investe la creatura in un momento ben determinato della sua vita, ma è il continuo, ininterrotto operare di Dio stesso che non si arresta mai e va oltre il fatto contingente cui diamo il nome di miracolo. Così è stato per il mio Nicola. L'opera di Dio non si è arrestata al lungo amoroso lavorio della grazia che ha portato la sua anima attraverso la sofferenza ad altezze sublimi, ma è continuata oltre la morte, ininterrotta e continuerà ancora, perché per volere di Dio Nicola sarà sempre guida, ristoro, rifugio, salvezza per tutti coloro che a lui ricorreranno. I colloqui tra me e il mio Nicola non si sono fermati al 12 febbraio 1988, ma continuano ininterrotti. E di questo rendo grazie al mio Signore, che ha avuto pietà del mio soffrire ed attraverso Nicola continua a consolarmi. 13 febbraio 1988, Nicola. Eugenio, tu mi chiedi se andare a Pisa per sottoporti alla visita di quell'oculista rinomato oppure no. Ti sarò chiaro in proposito. Se tu avessi potuto registrare tutto quello che i medici romani hanno vaticinato sulla tua vista nei vari momenti di questa tua lunga sofferenza, a rileggerlo ora, alla distanza di tanto tempo, ne saresti sconvolto, tanto esso è contraddittorio, incerto, approssimativo. Eugenio, la sanità dei tuoi occhi non dipende dalla bravura dei medici, siano essi romani o pisani, ma dalla bontà e dall'amore che Dio Padre ha per te. Ma il suo amore investe tutta la tua persona, sia fisica che spirituale. Lasciati condurre da questo amore. Sii docile ad ogni sua ispirazione, ad ogni avvenimento della tua giornata, chiediti e chiedigli: Gesù, che vuoi da me? Non temere, tutto va, sebbene lentamente, verso una soluzione positiva. 14 febbraio 1988. Mi trovavo ieri sera da Don Eugenio e lì ho conosciuto Luciana. Un diacono, ho rivisto Palma. Luciana, mio tramite, chiede a Nicola notizie e lumi riguardanti Sergio, una persona che le sta molto a cuore. Palma vuole consigli sul modo di comportarsi in tribunale riguardo ai rapporti col marito che chiede il divorzio. Stamane Nicola, mentre tace nei riguardi di Luciana, è chiaro e preciso per Palma. Nicola, Palma, vai serena all'udienza, io ti sarò vicino e ti suggerirò le risposte a quello che ti chiederanno e da queste risposte scaturirà la soluzione che sarà accetta a Dio. Poi perdoni Eugenio. Eugenio, non essere duro con Matilde, perché la sua anima è molto fragile e potrebbe spezzarsi. Comprendo il tuo stato d'animo e la tua perplessità, ma l'importante è che tu sia forte dentro di te e poi, con infinita dolcezza, potrai farle capire il pericolo a cui ti espone ed a cui si espone. Non ti avevo detto che il sacerdote è come il mare, che accoglie tutti i fiumi, anche il più piccolo fiumiciattolo? Eugenio, tu devi amare tutte le anime che vengono a te ed essere il loro rifugio. Amale più di te stesso. Sì, amare è un rischio, ma è l'unica carta vincente ed io su quella carta ho puntato la mia giovinezza, tutto il mio sangue e la mia stessa vita ed ho vinto. Anche per te, mamma, vale quello che dico ad Eugenio. Ama e non pensare mai a te stessa. Spesso il vostro amore nasconde un filone di egoismo. Maria si dona più di te e se è stanca non essere tu a sovraccaricarla di altri pesi con la scusa di proteggere la sua salute. Ieri sera nel rientrare a casa era un po' tardi, mi sbaglio, e invece del 70 prendo il 71. Mi trovo disorientata al capolinea a Piazza San Silvestro e con un leggero senso di paura aspetto il 90 che mi avrebbe portato un po' lontana da casa, ma nella mia zona. Solo quando sono sul mezzo mi ricordo di avere consumato i due biglietti che avevo preso prima di uscire da casa e che mi dovevano servire sia per l'andata che per il ritorno. Mi sento afferrare da un senso di angoscia quando sento il mio Nicola. «Mamma, tranquillizzati, ci sono io. Non ti succederà niente. Tu, del resto, non volevi frodare l'ATAC. Avevi preso due biglietti, uno per l'andata e uno per il ritorno. E tu, a casa, devi arrivare». 15 febbraio 1988. Stamattina insisto ancora con Nicola circa la risposta da dare a Luciana. Nicola, l'altra volta ti ho chiesto che cosa era avvenuto di Emanuela e tu mi hai risposto e adesso taci. Mamma, ho risposto a te, ma non certo ai suoi genitori, perché avrei loro arrecato dolore. Tu devi dire a Luciana di pregare sempre, perché la potenza della preghiera è talmente grande da spostare le montagne. E poi, vedi mamma, il significato dei lumi che io vi dono, non potete applicarlo in maniera uniforme ed uguale per tutte le anime, ma ogni anima deve recepirlo per se stessa ed esso la illuminerà secondo le sue necessità, che sono diverse da creatura a creatura. Se non fate così, vi scorgereste delle contraddizioni, mentre sono solo le varie risposte a situazioni completamente differenti. Così è del Vangelo. Ognuno vi scopre quello che occorre a lui in quel momento determinato. 24 febbraio 1988. Ero stata da Don Eugenio che avevo trovato un po' demoralizzato per dispiaceri ed amarezze causateli dai superiori. Nell'uscire da lui mi sono rivolta con insistenza a Nicola. Nicola, aiuta Eugenio. In una rapidissima visione ho visto la sua figura soffusa di luce che sovrastava, dominava e guidava dall'alto tutti gli avvenimenti riguardanti Don Eugenio. Durante la notte, per il mio tramite, si rivolge a Don Eugenio. Eugenio, il nemico, per mezzo dei tuoi superiori, ti sballotta. Ma essi non sanno che mentre tu sali, loro scendono. 1 marzo 1988. Stamattina Maria Pia mi aveva consigliato di sentire una suora di Tivoli, a cui molti si rivolgono per avere più lumi, riguardo alla pubblicazione del libro di Nicola. Risposi che avevo Nicola che mi illuminava e che poi non avevo tempo. Nicola interviene immediatamente. «Mamma, hai risposto bene. Però voglio esserti subito più preciso perché in te non possa albergare alcun dubbio in proposito. Ti avevo detto tempo fa come il contatto fra l'umano e il divino non è facile, a causa della vostra umanità limitata ed imperfetta e non sempre disponibile all'ascolto. Ti avevo spiegato come la luce che tu chiedi tramite altre anime, siano esse veggenti o meno, non è mai una luce diretta, ma di riflesso, perché essa deve prima essere recepita dalla veggente che non sai mai fino a che punto lo sia in quel determinato momento, e poi esserti comunicata, magari in un momento in cui tu non sei disponibile all'ascolto. Adesso ti è chiaro perché tante volte io non rispondo ai tuoi quesiti ed aspetto il momento propizio in cui il tuo animo, meno turbato e più sereno, è disponibile all'ascolto. E se tu non hai capito perfettamente quanto io volevo dirti, torno tante volte sull'argomento fino a quando tutto ti è perfettamente chiaro. Mamma, io sono immerso nell'onda infinita dell'amore che Dio nutre per te, e quando ti parlo è Gesù stesso che ti parla tramite me. Stai serena, mamma, perché passo passo ti guiderò all'attuazione del disegno di Dio. Non ti accorgi come tutti gli avvenimenti che si susseguono ubbidiscono a tale disegno? 2 marzo 1988. Avevo passato momenti di dolore profondo durante la notte al pensiero che Peppino, spinto dalla necessità di dare agli scritti di Nicola una coerenza e una versione letteraria corretta linguisticamente, insieme al timore di causare dolore in chi, direttamente interessato, poteva non gradire quelle parti che lo riguardavano, cose che io perfettamente condivido, aveva operato dei tagli. Mi sono rivolta a Nicola con tanta ma tanta insistenza. Nicola, mamma, ti dicevo che i miei lumi sono perle preziose, che investono con la loro luce non solo voi a cui sono diretti, ma tutti coloro che sono disponibili ad accoglierli, ed ognuno trova in essi la risposta ai propri particolari quesiti e alle proprie necessità. Papà non deve mai pensare: questo non importa a chi legge, è cosa che riguarda solo noi, perché ridurrebbe il reale significato e la preziosità del mio intervento voluto da Dio per i suoi disegni d'amore verso tante anime ad un fatto puramente personale. E così misconoscerebbe il valore dell'offerta del mio sacrificio, fatto di rinunzie di sangue, e che era diretto non solo alla mia famiglia, ma a tante altre anime, conforme in questo alla volontà di Dio. 3 marzo 1988. Provavo tanto dolore per il modo con cui mio marito corregge gli scritti di Nicola, e davanti al tabernacolo imploravo l'aiuto di Gesù. Gesù, ho bisogno della tua fede, e anche se attraverso passi bui, realizzerò il mio disegno d'amore. Alla comunione, accanto al sacerdote, in una rapidissima visione ho visto Nicola, che mi sorrideva come ad incoraggiarmi. 5 marzo 1988. Sentivo tutte le forze del male scatenatesi contro di me, che si servivano di mio marito che corregge gli scritti trasmessimi da Nicola per adombrarne la verità. Ancora Nicola. Mamma, abbi fede, come tanta ne hai avuta allora. Gesù sa trarre anche dalle note più stonate armonie ed arpeggi sublimi. 6 marzo 1988. Attraverso un sogno comprendo come siano necessari almeno 3 esorcismi per allontanare il nemico. E poi Nicola. Satana cerca di attaccare la tua fede. 10 marzo 1988. Non riuscivo a spiegarmi come mai nei vari scritti miei di tanto tempo fa, che avevano suscitato nel professore Igino Giordani, scrittore cattolico di ben nota fame e fondatore con Chiara Lubich dei Focolarini, ammirazione e meraviglia, e che nessuno aveva mai corretti, non ci fossero errori, mentre adesso mio marito ne trova tanti nei miei colloqui con Nicola. Nicola, mamma, allora tu scrivevi sotto ispirazione. Qualcuno ti dettava e tu scrivevi, quindi, tranne qualche errore di ortografia, che appunto era un'ulteriore conferma della tua deficiente cultura di base, non c'erano errori. Ora invece è diverso. Il concetto e il pensiero sono miei, ed a questi devi rimanere scrupolosamente fedele, mentre tu, che tra l'altro scrivi a distanza di giorni, li esprimi con parole tue. Ecco gli inevitabili errori di forma, di sintassi e grammaticali che papà è chiamato a correggere, ma non devi omettere niente o alterare il significato di essi. 15 marzo 1988. Ancora discussioni con mio marito, che è angosciato a causa del fatto che trova inspiegabili certi passi dei miei colloqui con Nicola, che a suo giudizio debbono essere eliminati. Nicola. Mamma, ti avevo detto l'altro giorno, come ogni mio lume, anche se è diretto a voi personalmente, investe di interesse a tante altre anime. Stamane ti vorrei far capire come l'intervento mio continuo nella vita di ogni giorno di voi tutti che siete la mia famiglia, anche in cose che potrebbero sembrare banali, è invece la rivelazione più grande e meravigliosa dell'aiuto che le anime dei trapassati esercitano nei riguardi delle persone care che hanno lasciato morendo. È la dimostrazione di come noi continuiamo a vivervi accanto, solleciti e non dimentichi. Non pensi quale conforto sarà per tutti coloro che sono rimasti su questa terra il potere toccare con mano che i loro morti non sono morti, ma che vivono accanto a loro la loro stessa vita? Perché ti ho parlato di testimonianza nei miei confronti e in quello che ti dico? Se da una parte dite di credere e poi non vi lasciate guidare ad ogni cosa, dovete sottoporre al vostro giudizio umano, ad una logica soltanto umana, mi vuoi dire a che valgono i miei lumi? 20 marzo 1988. Ieri tra me, mio marito e Maria era sorta una discussione sulla maternità reale e fisica, oltre che spirituale, di Maria Santissima nei nostri confronti, e senza che me ne rendessi conto ero spinta a cercare conferme. Stamane pensavo di telefonare ad Edmea, profonda conoscitrice del poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, perché mi dicesse dove trovare un'ulteriore conferma. Immediatamente, Nicola, secco e preciso. Mamma, se dici di credere a quanto Gesù ti comunica, perché ne dubiti? 22 marzo 1988. A caso avevo aperto il libro del Roschini. Maria Santissima, secondo gli scritti di Maria Valtorta. Guardai l'indice. Ma niente che si riferisse alla maternità reale di Maria Santissima. Immediatamente, Nicola. Mamma, se guardi quel tuo scritto, il mistero di Maria Santissima deve essere ancora svelato, ti accorgi che porta la data del 1979, ben 14 anni dopo la morte della Valtorta, ed ancora oggi, cioè dopo 23 anni dalla sua scomparsa, il mistero di Maria non è ancora svelato. 23 marzo 1988. Sulla croce avviene il totale annientamento dell'uomo. Il corpo che la madre aveva in lei generato, tra qualche istante sarà solo un cadavere. Tutto il sangue di Gesù, che è sangue di Maria la madre, in una donazione totale tornerà a Giovanni e attraverso lui alla umanità. Resta solo la divinità, che non può morire, ma che non può chiamare madre Maria, perché Maria ha generato l'uomo, ma non poteva generare un Dio. E così ella è solo la donna, che in quell'istante genera l'umanità redenta. Donna, ecco tuo figlio. 26 marzo 1988. Sono qui a Sabaudia sola, mentre gli altri sono fuori. Mi assale una ondata di tristezza, invoco Nicola, lo sento vicino e gli parlo. Nico, come faccio a scrivere verità così profonde su Maria Santissima se tu non mi aiuti? Mamma, ti sembra facile dettarti verità così sublimi quando tu non sei serena e il tuo spirito è così preso da mille pensieri, da mille preoccupazioni che ti distraggono e non mi concedi un po' di spazio, un po' di attenzione? Faccio fatica, a volte, a comunicarti delle luci che vengono spesso disperse da te. Nel passato era diverso. Tu eri subito disponibile perché eri serena e potevi scrivere quando a Gesù piaceva e non aveva allora il tuo spirito subito l'urto tremendo del dolore. Ora ti sento più vicina quando soffri, quando implori il mio aiuto, ma questi non sono i momenti più adatti per rivelarti verità difficili a comprendersi e che necessiterebbero di calma e di pace interiore. Hai ragione, amore mio. Sono proprio un relitto. Ho tanta voglia di piangere questa sera. Inondami della tua luce, Nicolù, della tua pace. Poi verrà la gioia, ne sono sicura. 30 marzo 1988. Mamma, ascoltami. Ti parlerò della maternità reale di Maria Santissima, madre di ciascuno di noi, oltre che madre di Gesù. A rigore di termini non potremmo dire Maria, Madre di Dio, come la invoca la Chiesa, perché Dio è l'increato. Ma poiché non è possibile scindere l'unità costituita dall'uomo Dio, ecco che Maria Santissima è vera Madre di Dio, anche se essa ha dato origine solo all'umanità dell'uomo Gesù. Così come non possiamo scindere l'unità della Santissima Trinità che, nelle tre persone uguali e distinte del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, formano un solo Dio. Anche nell'uomo, costituito di spirito e di corpo, noi non possiamo disgiungere il corpo dallo spirito o viceversa, perché la sua unità è formata da questi due elementi. La componente divina. La seconda persona della Santissima Trinità presente nell'uomo Dio non è una presenza passiva, ma attiva. Essa opera nei miracoli, essa interviene tutte le volte che si rivolge a Maria chiamandola donna, così a Cana, così in altri episodi riportati dal Vangelo, così sulla croce. La maternità reale di Maria nei nostri confronti ha il suo primo inizio nell'ultima cena, quando Gesù si immola totalmente, dona agli apostoli e, per loro, a tutta l'umanità, il suo corpo e il suo sangue, corpo formato nel seno di Maria Santissima, sangue della madre sua. L'epilogo cruento si avrà sulla croce, la donazione totale della sua vita, del suo sangue, ma in quell'istante è solo la seconda persona della Santissima Trinità che confermerà la divinità, presente in lui l'uomo Dio, che dirà: Donna, ecco tuo figlio. Volgendosi a Giovanni e da Giovanni, ecco tua madre. 5 aprile 1988. Nicola, mamma, ascoltami. Voi avete tolto dai miei colloqui quella parte che riguardava i fratelli Sandro e Saverio e che metteva in luce la loro responsabilità quali appartenenti alle Brigate Nere. Per carità, a vostro dire, nei loro confronti e non vi siete resi conto che era proprio l'opposto. Avete tolto loro una fonte di luce per comprendere appieno dove avevano sbagliato e liberare così i loro cuori da possibili rancori ed aiutarli ad approdare ad una vera pace interiore. Avete limitato il mio intervento, che non aveva solo lo scopo di liberarli dalla prigione, ma soprattutto di risanare il loro spirito malato e di farne degli uomini nuovi. Era questo il motivo per cui diceva ad Eugenio che aveva molto da lavorare quell'anima. Vedi, mamma, se puoi rimediare, è possibile che dovete fare di testa vostra? In questi giorni di feste pasquali mi sei stato tanto vicino, Nico, e te ne ringrazio. Tu vieni sempre in mio aiuto quando l'angoscia mi prende. Mamma, cosa potevo fare se fossi rimasto su questa terra? Avrei sofferto con te, avrei pregato con te, ma ora è diverso. Il mio amore abbraccia un orizzonte più vasto. Conosco le vostre reali necessità, conosco quali pericoli incombono su di voi e corro ai ripari con una intercessione potente che trova sempre una risposta d'amore nel cuore di Gesù, del Padre di Maria Santissima. E lo Spirito opera in vostro favore. Sii serena e soprattutto abbi fede. Non mi stancherò mai di ripetertelo. Fede e preghiera. Aprile 1988. Sto scrivendo dopo tanti giorni nel vivo desiderio di essere ancora in grado di ricordare. Maria, la ragazza che raccoglie le elemosine in chiesa, mi aveva detto che era rimasta senza un tetto perché la famiglia che per tanti anni l'aveva ospitata non poteva farlo più, essendo morta la madre ed essendo il padre in ospedale. Il mio primo impulso fu di darle in uso la camera di Nicola e il pensiero mi esaltava e mi rendeva felice, ma il mio marito sorsero obiezioni e dovetti, non senza dolore, allontanarne l'idea. Il problema si ripresentò, causandomi un vero tormento, ma Gesù venne in mio aiuto, dicendomi che accettava il mio dolore come se io avessi portato a termine il mio atto di carità nei confronti di Maria. Nicola conferma ulteriormente facendomi ricordare come fin dall'inizio io mi ero opposta all'idea di affittare la monocamera perché essa doveva servire per gli ospiti, sempre in relazione a Nicola stesso. Ma non era finito qui. Maria successivamente mi disse che aveva bisogno di un letto, almeno per il mese di aprile, perché dal mese di maggio aveva trovato chi l'alloggiasse. La tentazione si presentò ancora più forte. Come potevo restare indifferente? La mia amica Floria Mi aveva detto che per Maria aveva trovato un posto presso una malata, con uno stipendio alto e pochissimo lavoro da fare, ma che lei si era rifiutata di accettare. Ancora dubbi, ancora tentazioni, Nicola mi viene in aiuto. Mamma, spesso voi, credendo di fare del bene ad una persona, le fate del male. Ascoltami. Maria, mentre pretende che gli altri si donino a lei, al contrario lei non si dona agli altri. Trova una scusa, dicendo che vuole fare dei piccoli servigi in chiesa. Ma la parrocchia di Santa Lucia non ha bisogno di sacrestane. Ci sono le suore che pensano a tutto. Falle comprendere che come lei ha bisogno degli altri, così anche il suo prossimo può avere bisogno di lei, che è solo l'amore scambievole che è gradito a Dio. Ho fatto presente a Maria quanto dettomi da Nicola e la sua risposta mi ha confermato come illuminante vero fosse stato quello che Nicola mi aveva detto. 7 aprile 1988. Nicola, aiuta Maria Pia. Nicola, essa è nel cuore di Maria Santissima e tutto il cielo è con lei. Si trova in una roccaforte inespugnabile. Di che teme, Maria Pia? 8 aprile 1988. Ieri sera avevamo letto la mia testimonianza su Nicola, riveduta e corretta da mio marito. Questa notte un dolore cocente ha preso il sopravvento sul mio povero spirito. Nicolù, cosa è rimasto delle tue luci e dei nostri colloqui pieni di errori, sì, ma veri, sentiti, autentici, nati dal dolore? Tutto è stato sacrificato alla purezza della lingua italiana. Nicola, mamma, non ferire papà, ce l'ha messa tutta. Ti ho detto che Gesù sa trarre melodie sublimi anche da note sbagliate, non soffrire così. Dal silenzio e dal dolore nasce sempre qualcosa di buono. E poi, vedi mamma, è la verità che guarisce e salva, non i panni caldi che voi mettete al posto di essa, quelli della vostra pietà umana. E non c'è verità più autentica di quella che vi viene dall'alto. 9 aprile 1988. In chiesa stamattina durante il sacrificio della messa. Nicola, mamma, ti chiedevi ieri sera come mai dalla mia richiesta iniziale di una biografia scritta da Eugenio sia arrivato adesso ad una testimonianza che è tutt'altra cosa. Eugenio ha risposto che lui non sarebbe stato capace di scriverla, ma non è questa la verità, perché l'avrei aiutato io fino a dettargliela. Eugenio doveva arrivare invece, attraverso il buio quasi completo della sua vista, ad una maturazione profonda, ad una luce interiore che lo avrebbe gradatamente portato a rendere piena testimonianza quanto tu, attraverso il tuo dolore, eri arrivata a recepire. 10 aprile 1988. Notte tormentata. Nicola mi fa comprendere come grande sia stata la nostra responsabilità nell'eliminare dai nostri colloqui quelle parti, quelle luci che più di tutte avrebbero contribuito a sanare situazioni, a risolvere problemi a volte senza via d'uscita per mancanza di conoscenze e di lumi. Mi porta un paragone significativo. Nicola, mamma, pensa ad un cronista che fa un'intervista ad una personalità, ma nel redigere l'articolo omette delle parti che, a suo dire, erano superflue, travisando e deformando così la verità stessa. Il danno che ne deriva è enorme. Pensa a Oscar che, da un'intervista condotta e poi manovrata da un cronista che aveva orientato l'articolo secondo il suo punto di vista, è uscito malconcio, mentre la classe politica ha perso uno degli uomini più validi da tutti i punti di vista. Mamma, ancora un paragone. È come se un ammalato andasse da un luminare per farsi visitare. Questi gli facesse una diagnosi perfetta e il paziente l'accettasse, ma ne rifiutasse la cura. Come farebbe a guarire? Sarebbe stato meglio che non fosse andato. Nicola, mamma, il nemico, acutizzando i contrasti, ti toglie quella pace, quella serenità che sono indispensabili a me per illuminarti e guidarti. Io, la verità te la debbo rivelare, anche se per te è causa di dolore, altrimenti il bene che deriva dalla conoscenza di essa resta lettera morta ed è inutile il mio operare. Ma sii serena e ti condurrò all'attuazione del disegno di Dio. sii forte nella fede.